Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 12 aprile 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È morto a 76 anni O.J. Simpson, una delle figure più controverse della storia americana recente. Giocatore di football dalle doti fuori dall'ordinario, attore di enorme fama, testimonial per campagne multimilionarie dei più grandi brand al mondo, è stato nell'Olimpo dello Star System statunitense, amatissimo da tutto il pubblico, fino a quando nel 1994 non è stato accusato dell'omicidio di sua moglie Nicole Brown e dell'amico di lei Ron Goldman. Omicidio brutale, secondo l'accusa, nato da un impeto di gelosia trasformatosi in tragedia. O.J. Simpson era nero, e questo è un dettaglio non da poco in quello che è diventato forse il processo più seguito e divisivo di quegli anni, processo che ha spaccato il paese, ma non solo, tra colpevolisti. Le prove che avrebbero potuto inchiodare non erano poche: tracce di DNA sul luogo del delitto, capelli, materiali tessuti dei suoi vestiti, e innocentisti che per la grande maggioranza vedevano in O.J. un uomo nero di troppo successo, troppo ricco, troppo comodo in quell'Olimpo e quindi incastrato dalla polizia. Quando il primo processo è arrivato a conclusione, era il 1995, dopo un anno di colpi di scena seguiti da milioni di spettatori incollati davanti alla televisione, O.J. è stato assolto. Il momento chiave è stato quello in cui l'accusa gli ha chiesto di provare a indossare un paio di guanti, presumibilmente usati per compiere gli omicidi. Lui ha fatto fatica ad infilarli perché troppo piccoli. La frase rimasta nella testa di tutti quelli che hanno visto quelle immagini, pronunciata dal suo avvocato, fu: "If it doesn't fit, you must acquit." Se non entra, lo devi assolvere. E così è stato. Gli avvocati erano in realtà un plotone, tutti diventati star a loro volta, a partire da Johnny Cochran, ma tra questi, pensate, c'era anche Robert Kardashian, capostipite della famiglia di star che tutti quanti conosciamo. Non c'era persona nel paese che non avesse un'opinione su quel che era successo e soprattutto sull'esito del processo. Qualche anno dopo, i parenti delle vittime ritentarono con un processo civile. Questa volta O.J. fu condannato a 30 anni di carcere, ne scontò 19, uscendo nel 2017, anche lì, sempre con una divisione profonda dell'opinione pubblica, che forse si allenterà solo adesso che, dopo una lunga battaglia con un tumore, O.J. si è spento. E ora passiamo a un altro processo attuale però in corso, il processo più spettacolare della storia del Vietnam. Ieri la corte di Ho Chi Minh ha condannato a morte Truong Mai Lan, una imprenditrice vietnamita multimilionaria, per quella che è la più grossa frode bancaria che il paese abbia mai conosciuto. Premessa: è rarissimo che in Vietnam un crimine finanziario possa portare alla pena di morte, ma la scelta in questo caso è chiaramente legata all'entità della frode e all'obiettivo di lanciare un messaggio che il Partito Comunista, che guida il paese, vuole mandare, ovvero: spazzeremo via la corruzione dal paese. Piccolo riassunto di questa complessa trama. Truong Mai Lan nasce in una famiglia sino-vietnamita, con la madre da bambina gestiscono un banco al mercato, vende cosmetici, poi con i guadagni inizia a comprare delle terre. Ora, nella gestione comunista vietnamita in teoria non si è mai proprietari delle terre che si comprano, ma la speculazione edilizia che è stata fatta negli anni recenti ha creato una nutrita schiera di milionari. Truong è tra questi, un comprevendi selvaggio. Immobili, case, ristoranti, una seconda vita da immobiliarista le hanno garantito un arricchimento rapido e vertiginoso, agevolato, e qui arriviamo alla frode in questione, dalle banche. Una in particolare, la Saigon Commercial Bank, aveva garantito a questa immobiliarista, ora condannata a morte, un prestito enorme, l'equivalente di 44 miliardi di euro. Per farvi capire, il 93% di tutto il credito emesso da questa banca era in favore di questa donna, non tecnicamente solo a suo nome, ma a tutta una serie di società e di prestanome a lei legati. Chiaro indizio del fatto che Truong avesse usato, come hanno fatto tanti, una serie di contatti, che avesse unto a sufficienza gli ingranaggi per arrivare alla concessione di questo credito senza alcun senso finanziario. Ora la donna può andare in appello su questa sentenza e molti sperano che lei lo faccia patteggiando almeno la restituzione di una parte di questi soldi, anche perché il verdetto di primo grado la obbligherebbe a restituire 27 miliardi di quei 44 allo Stato, soldi che magari la procura spera di restituire allo Stato concedendole una pena diversa da quella di morte. Sono tante le cose che hanno reso questo il processo della storia in Vietnam. Innanzitutto il fatto che il Partito Comunista, normalmente molto riservato, raramente disposto a condividere dettagli dei processi, abbia invece dato pieno accesso ai media a documenti, dettagli come ad esempio il fatto che la signora abbia negli anni fatto ritirare dal conto a lei intestato tramite il suo autista 2 tonnellate di soldi cash, cioè 4 miliardi di euro circa in valuta vietnamita, che sarebbero stipati ancora nella sua cantina. Poi ci sono 104 scatole enormi che contengono 6 tonnellate di prove, 2700 persone chiamate a testimoniare, 10 procuratori generali e più di 200 avvocati. Insomma, una parata enorme alla quale ovviamente i media si sono abbeverati abbondantemente e che sembra proprio dire l'era della corruzione in Vietnam, una piaga nota nella storia di questo paese, è finita. E chissà se è vero e chissà che fine farà la signora Truong. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.